tematica di questa sera, che in maniera molto breve cercherò di trattare, è il tema dell'intercessione. L'intercessione si inserisce nel tema più ampio della preghiera, che io do già per scontato. Ci sono stati degli incontri dove si è parlato del rapporto con la parola di Dio, con la contemplazione. E quello dell'intercessione è un aspetto della preghiera cristiana, che noi parliamo di questo. Ecco, ci tengo sempre a precisare che la preghiera non è un dire delle preghiere. La preghiera è l'incontro tra la persona, il singolo e Dio. E quindi a questo faccio un po' anche riferimento citando alcuni personaggi, alcune situazioni, alcune figure bibliche, come Abramo, come Mosè, come Esther. Sono personaggi che sono entrati in questa relazione personale con Dio. Faccio un riferimento ad Abramo, il libro della Genesi, al capitolo 18, quando Abramo accoglie alle querce di Mamre questi tre personaggi che nella tradizione biblica vengono anche letti come la presenza di Dio, la presenza della Trinità, anche se vengono definiti come degli angeli. Al termine di questo incontro tra Abramo e questi personaggi si dice espressamente che Dio conduce Abramo a guardare la valle di Sodoma e Gomorra. E dice ad Abramo: sono venuto a vedere se è proprio vero che quel male di cui si dice è veramente così grande. Allora, i vari commentatori di questo brano dicono che Dio cerca di coinvolgere Abramo come suo interlocutore, come amico di Dio, in questa situazione, perché Abramo possa anche lui crescere e avere, sperimentare il cuore di Dio. In questo passo c'è tutta una contrattazione tra Abramo e Dio, perché Dio, constata che c'è questo male, deve fare giustizia. Di fronte al male c'è una punizione. E allora Abramo comincia a contrattare, così come avviene nel contesto orientale. L'ho sperimentato direttamente di persona nel mercato arabo. E Abramo chiede che venga risparmiata la città se in quella città si trovano 50 giusti, e poi via via il numero cala: 50, 40, 30, 20, finché non si ferma a 10, e nessuno sa perché la contrattazione termina solamente con questi 10. Sta di fatto che, nonostante questo, Abramo non è riuscito, diciamo così, nel suo intento di salvare la città, di salvare il popolo, la gente che vive in quella città. Però noi sappiamo dall'autore biblico che ottiene che venga salvato il nipote, Lot, con la moglie. Gli viene permesso di scappare prima della distruzione di Sodoma e Gomorra. Ecco, quindi Abramo diventa colui che è l'interlocutore, ma che intercede. Allora, intercede, io che non sono un latinista, dicono i più esperti, che vuol dire mettersi in mezzo alle due parti. ma senza prendere, diciamo, una posizione per l'uno e per l'altro. Anzi, viene detto che solitamente colui che si mette in questa posizione deve avere nel cuore un grande amore, un amore per tutte e due le parti che sono in causa. E in questo caso, da una parte c'è Dio e dall'altra parte c'è l'uomo, c'è la nostra umanità. Mosè, nel capitolo 32, ci sono due passi, versetti 11, 14, 30, 32, dove Mosè è costretto a far verità, a verificare che il popolo di Israele, liberato dall'Egitto, ha abbandonato Dio, si è fatto il vitello d'oro, hanno commesso questo grande peccato e Dio vuol distruggere il popolo. Allora anche in questo caso Mosè interviene presso Dio, comincia a dialogare, comincia a esprimere le sue ragioni, un po' come tenta di fare l'avvocato e via dicendo: ma i popoli che diranno che tu li hai fatti uscire per farli morire nel deserto, non sei stato capace di condurli? Questo è il primo aspetto, però fa notare questo grande peccato che è stato commesso. E nella seconda parte, nei versetti 30 e 32, Mosè continua a intercedere per il popolo, tanto che arriva a dire a Dio, osa fare una proposta che è quasi scandalosa, quasi a costringere Dio: beh, se non li salvi, allora cancella anche me dal libro che stai scrivendo. Cioè, una cosa sembra quasi inaudita, come sembra quasi sfidare Dio, quasi che Mosè a tutti i costi vuol salvare questo popolo. La preghiera di Ester, molto bella, che molti non conoscono, che magari non è mai stata letta, anche se durante l'anno liturgico viene citata. Ester è una deportata ebrea, orfana di padre e di madre, affidata allo zio, che insieme a questa parte del popolo deportato a Babilonia entra a un certo punto, c'è una sorta di, diciamo così, di concorso di bellezza per nominare la nuova regina, e Ester partecipa e a quanto pare vince questo concorso di bellezza, piace al re, che la nomina e la fa regina. E se non che succede come in tutti i campi politici di potere, in tutte le corti, così, che ci sono gli intrighi di palazzo, che ci sono personaggi che vorrebbero dominare, e si arriva al punto tale che, siccome lo zio della regina Ester non obbedisce al comando del re di inchinarsi di fronte alla statua del re, e quindi che era considerato come Dio, il suo, diciamo così, segretario, il suo vicario, vicario del re, senza stare a spiegare molte cose al re, decide di far sterminare il popolo a cui appartiene Mardocheo, lo zio di Ester. E questo si sta avverando. C'è un editto, ci sono delle date, c'è tutto quanto, tutto concordato, tutto già predisposto, anche il patibolo per lo zio. Se non che lo zio fa penitenza e fa sapere ad Ester quello che sta succedendo. Ester non era a conoscenza. Allora gli dice: non credere di potertela cavare così solamente perché sei regina, Forse non a caso Dio ha permesso che tu diventassi regina per questa situazione, per salvare il popolo. E Esther comincia il suo digiuno, la sua preghiera, c'è questa bellissima preghiera, sarebbe stata bella leggere, ma diventa lungo, già sono allo scadere del tempo. Esther si rivolge a Dio, nella sua penitenza, nella sua umiltà, riconosce il suo essere nulla, ma anche fa presente a Dio l'appartenenza a questo popolo, alle promesse che lui aveva fatto. Questo era il popolo eletto, le promesse fatte ad Abramo, Isacco, Giacobbe, no? E via dicendo. E si rivolge così a Dio, chiedendo la salvezza per il popolo e la giustizia che i nemici vengano sconfitti. Non vi dico come va a finire la storia, così forse vi viene la voglia di andarla a leggere nel libro di Esther, al capitolo 4. Ogni tanto si trovano delle cose interessanti se uno sfoglia la Bibbia. Allora, ho citato questi come personaggi, ci sarebbero i profeti, ci sarebbe Davide, quelli anche recenti del nostro tempo. Due giorni fa abbiamo letto una preghiera di Santa Caterina da Siena, che sarebbe stata anche lì molto bella da poter leggere, far memoria. Però tutto quanto questo, che cosa ci porta? Ci porta a definire allora che tutti questi personaggi, che cosa fanno? Non fanno altro che precedere, anticipare, essere figura di colui che intercede presso il Padre, che è Gesù. Allora, lui è colui che intercede, che si mette, che è completamente dalla parte di Dio, in quanto è figlio di Dio, ma anche completamente dalla parte di uomo, perché ha preso la nostra umanità. Per cui lui è in grado di intercedere in maniera, diciamo, somma, perfetta, come con questo grande amore verso Dio e questo grande amore verso l'umanità, l'uomo, che pure è nel peccato. Nessuno di noi è senza peccato. E Gesù diventa colui che veramente intercede, ma intercede fino al punto non solamente di entrare in dialogo col Padre, che lo fa, c'è la preghiera sacerdotale al capitolo 17 di Giovanni, che anche questo vi inviterei ad andarlo a leggere, che viene letta nella liturgia mentre camminiamo verso la preparazione della Pasqua, e dove Gesù dice che consacra la propria vita, la consacra al Padre, ma la consacra per noi. Ma quel consacrare sta nel dare la vita, cioè rende la sua vita sacra al Padre, ma per che cosa? Per noi, perché noi possiamo essere salvati. Allora Gesù diventa la figura di riferimento di colui che intercede. Gesù nella sua vita molto spesso lo si trova di notte in luoghi solitari a pregare, ma anche sulla croce, anche nell'orto del Getsemani lui prega al Padre, anche sulla croce ci affida al Padre, si affida al Padre e ci affida al Padre, al punto da chiedere: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E paga lui con la sua vita. C'è un altro passo della lettera ai Romani che ci proietta proprio nel Nuovo Testamento, nella nostra cammino di salvezza, dove San Paolo al capitolo 8 della lettera ai Romani dice che lo Spirito Santo intercede per noi perché conosce le profondità di Dio e conosce il nostro cuore e quindi è in grado di compiere questa non solamente sintonia, ma questa comunione tra Dio e l'uomo per poter sperimentare quello che è la vita di Dio, qual è questo amore grande che Dio è venuto a portare nella nostra vita. Quindi noi riusciamo a cogliere come in tutto questo riceviamo una grazia veramente profonda, una grazia grandissima. Tutto quanto questo, l'intercedere, c'è un passo sempre di San Paolo, la lettera agli Efesini, capitolo 3, versetti 20 e 21, che dice così San Paolo: a colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Allora San Paolo ci fa vedere come questa intercessione diventa liturgia, diventa preghiera ufficiale della Chiesa, perché chi è colui che prega il Padre nella nostra preghiera, quella che noi stiamo facendo anche dei Vespri, delle lodi? È Gesù che si rivolge al Padre, che prega per tutta la Chiesa, per tutto il popolo, e noi preghiamo in Lui, con Lui. Allora, questa preghiera di intercessione non è data solamente a un singolo personaggio. Come vedete, per il dono del battesimo, noi siamo diventati un popolo sacerdotale e siamo chiamati a unirci a Gesù in questa preghiera al Padre per la salvezza di tutti, per la salvezza anche di coloro che non credono, per la salvezza anche di coloro che non sanno pregare, per la salvezza di coloro che non conoscono né Gesù né il Padre. Allora, e termino, come è possibile quindi intercedere? Perché tante volte qualcuno mi si rivolge e dice: Padre, ma preghi lei Dio, che a me Dio non m'ascolta. Io dico sempre alle persone: non bestemmiate, che non c'è una preghiera, che non c'è nulla che sfugga al Padre. Diciamo che forse manca a noi la consapevolezza di entrare in questa dinamica di comunione, di relazione con il Padre, di ascolto. Allora, come avviene anche all'interno della Chiesa? Come è possibile? Perché anche nelle basiliche ci sono i foglietti da mettere per chiedere le preghiere e le clarisse, i frati o altri consacrati penseranno a pregare. Ma la liturgia ci fa cogliere che tutti siamo un popolo sacerdotale, che tutti abbiamo questo compito di intercedere. Come? Prima di tutto nella celebrazione eucaristica, perché tutta la messa è intercessione per tutti. È il dono della vita che Gesù fa di se stesso, l'abbiamo appena accennato, per tutta l'umanità. C'è la liturgia delle ore, l'abbiamo appena accennato, che è la preghiera della Chiesa, che è lode, ringraziamento, ma anche intercessione. Adesso, continuando il Vespro, c'è una parte, così come c'è anche all'interno della celebrazione eucaristica, dove ci sono le intercessioni, cioè la preghiera non solamente per la Chiesa, ma per l'umanità intera. E per ultimo, come avviene per ogni persona, Santa Teresa il Gesù Bambino ce l'ha fatta cogliere, lo ha fatto anche Santa Chiara nella sua vita, salvando le Clarisse, questo primo gruppo di consacrate al Signore e salvando anche tutta la città. Teresa del Gesù Bambino dice che mette in evidenza come la preghiera di intercessione è portare il peso gli uni degli altri, anche di quelli che non pregano e non credono. Tant'è vero che lei offre la sua malattia e vuole essere il cuore della Chiesa, il cuore di Dio che manda continuamente qualcuno a annunciare questo amore. Allora l'intercessione di tutti, che poi ce la insegna Gesù nel Padre nostro, è la ricerca dell'unione nella volontà, della nostra volontà con la volontà di Dio in Cristo. Nel Padre nostro noi diciamo: sia fatta la tua volontà. Di che cosa parliamo? Come è successo nella mia vita, a un certo punto ero un giovincello in parrocchia che sono rimasto un po' colpito e gli ho detto al Signore: sia fatta la tua volontà, ma io manco ti conosco. Che vuol dire sia fatta la tua volontà? Allora la preghiera di intercessione ci unisce strettamente a Dio per la conoscenza, ma anche per l'adesione al suo progetto, che è un progetto di amore, di salvezza. E questo deve avvenire in me, negli altri e per gli altri. Allora dobbiamo avere la consapevolezza che il Signore ha fatto di noi un popolo di intercessori, con tutta la Chiesa, quella terrena e anche quella celeste.